24 mattino.
Venerdì 11 aprile, sono le 8:17 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Meno male che è venerdì, perché ieri ho passato una grande brutta giornata. Camminavo lungo i muri col bavero dell'impermeabile rialzato, un cappello ben calcato sulla testa, perché temevo che tutti mi riconoscessero, perché ieri mattina ho commesso un errore che mi ha segnalato un mio amico del Wall Street Journal, che la persona presente domenica all'incontro a Mar-a-Lago con Trump non era, come ho detto io, Pete Hegseth, il segretario della difesa, bensì, come ovvio, Scott Bessent, che è il segretario al tesoro. Scott Bessent è un personaggio, tra l'altro, notissimo, 63 anni, ex docente di Yale. Per esempio, oggi Marco Liconti sul Giornale gli dedica un articolo. Ex fondo del fondo di investimento, socio del fondo di investimento dell'odiato George Soros, gay dichiarato. E lui, e ancora oggi i giornali americani tornano su di lui, che gli ha consigliato: oh, tirati indietro. E questo consiglio dato domenica è un consiglio che ha un certo rilievo, perché siccome poi c'è stata tutta la storia dell'insider trading, se Donald Trump ha deciso domenica di fare questo passo mercoledì e qualche ora prima ha fatto quel tweet, chiamiamolo così, sul suo account personale, no? Su quel, anzi su quel suo tweet personale, dicendo comprate, comprate, che è il momento di comprare, poi ci ha guadagnato sopra, non so, 400-500 milioni di dollari. E quel consiglio di domenica e quella decisione presa domenica fanno impensierire, non so se ti è chiaro, no? Perché uno prende la, certo, decisione domenica, lo comunica mercoledì sera e nel frattempo in borsa, questo sarà un caso per cui tornerà. Io adesso abbasso il bavero, ringrazio gli ascoltatori, tranne pochissimi, di non essersi accorti del mio errore, però il protagonista di questo suggerimento fondamentale è, ricordatelo bene, Scott Bessent, il segretario al tesoro. Come se avessi confuso Crosetto con Giorgetti.
Sì.
Uno dice: ma si chiamano Hegseth e Bessent, c'è l'omonimia, ma pure Giorgetti e Crosetto hanno la finale che può indurre agli errori.
Sì.
Un buon giornalista A non deve commettere gli errori, B se li commette deve riconoscerlo pubblicamente di fronte agli ascoltatori. Che cosa mi ha incuriosito oggi? Sui dazi, la speculazione, ti ho detto quello che ne penso, e comunque ne hai già parlato abbastanza tu. Io sto seguendo la trattativa per l'Ucraina, e la trattativa per l'Ucraina è ben buffa, nel senso che i due oggi si rivedono, le due delegazioni ovviamente, trattano gli affari loro, non, per quello dell'Ucraina non si fa, se hanno deciso che Mosca libera l'ex ballerina Karelina, e Washington rilascia quello che cortesemente il Corriere della Sera, in un articolo di Lorenzo Chiamanesi, chiama un imprenditore, ma Repubblica ci va giù più pesante, dice che è un'intrallazione. Che insomma, quelli si rilasciano i prigionieri. Gli Stati Uniti hanno ribadito la decisione di cui abbiamo dato già notizia, l'hanno, sì, presa a metà marzo, di lasciare quella commissione che sta indagando sui crimini di guerra in Ucraina e di riconoscere sostanzialmente che la Crimea è russa. Cioè, si scambiano favori da superpotenze fra di loro, ma dell'Ucraina, l'Ucraina continua a ricevere bombe, e mentre fanno queste trattative, chiamiamola trattativa di pace, per, non so, insomma, vediamo quando arriveranno, sì, alla pace, Gli stessi giornali cinesi, oltre al Guardian che dedica a questa un'inchiesta, raccontano di questo reclutamento di mercenari cinesi, per adesso non sono regolari come erano i nordcoreani, ma io, e poi di questa coscrizione che diventa pressoché obbligatoria in Russia. Allora io mi domando solo una cosa, ma se stanno vincendo, Trump gli sta spalancando le porte dell'Ucraina, non è che gliele sta semplicemente aprendo, ma che bisogno c'è di portare nordcoreani, cinesi, sì, giovani russi? Perché concentrarsi? O vogliono fare qualcosa di più ampio? Lascio la domanda agli ascoltatori, però sì, ammetterai che è, insomma, è una cosa ben strana.
Sì.
In Italia la cosa ha un rimbalzo, la maggioranza, secondo i sì, giornali, sta facendo delle marce indietro giorno dopo sì, giorno, ha tolto la parola riarmo dalla sua mozione, sì, ma ciononostante, anche se si è tolto la parola disarmo, la sinistra, che aveva detto siamo pronti a collaborare, basta che togliete quelle parole che accennano sì, al riarmo dell'Europa, si è divisa in sei gruppi,
sì,
a me ne
sì, ho visto
cinque.
Ho
ma
visto,
Pietro Senaldi, che per me fa Cassazione sul libro, sì, dice che sono sei, io gli credo. E a proposito di questo vorrei dire che raccolgo una suggestione che tu hai lasciato cadere stamattina, ma che è molto sensata, che l'Europa in questa occasione si è comportata sorprendentemente meglio di come tutti ci aspettassimo. Invece di andare in ordine sparso, dire ognuno la stessa cosa, ha tenuto, eppure essendo non nelle sue migliori condizioni di salute, perché ci stanno leader entranti come Merkel, la Gran Bretagna che è una colonna è fuori, in Francia Macron è imprevedibile, l'Italia è nelle condizioni di cui si è detto, insomma l'Italia c'ha il freno a mano alzato, Spagna e Portogallo le lascio perdere. E nonostante questo ha tenuto una posizione molto ferma sui dazi, posizione che non viene secondo me a sufficienza analizzato, non sì, viene a sufficienza analizzato, perché può avere influito, oltre a Besant di cui ho già detto sì, su queste decisioni
sì,
segnalo
e posso sì, no, e dico tra l'altro, se posso Paolo, su questo, che forse un po' tutti i quotidiani, in particolare quelli italiani, no, un po' abituati, e lo siamo un po' tutti noi giornalisti, a sparare sull'Europa perché non funziona, non gira, si muove male e così via, questa cosa faticano un po' tutti a riconoscerla, cioè il fatto che tutto sommato sia von der Leyen, lei come, no, come Presidente della Commissione, sia nel complesso l'Europa, su questa storia dei dazi tutto sommato si è mossa con freddezza e con tranquillità.
Sì, sì, oggi c'è un ottimo articolo di Claudio Tito su Repubblica, come c'è un ottimo editoriale di Ernesto Galera Loggia su il Corriere della Sera, che spiega perché l'esercito europeo insomma, spiega che manca un corpo potenzialmente politico all'Europa, le difficoltà che le derivano dal prendere una posizione ancora più netta, e che la costruzione è avvenuta in maniera bislacca, ma chi vuole capire come è avvenuta legga l'articolo di Gallia Loggia, che spiega tutto in maniera molto piana e molto efficace. Polemichette in Italia, a margine di quello che si è appena detto, il Movimento 5 Stelle ha chiesto l'audizione dell'ambasciatore russo che venga in commissione al Senato per ammettere, lì dovrebbe ammettere le interferenze straniere russe, dice che questo hanno commentato alcuni deputati Dem, come lì a Quartapelle, ma lo ha fatto anche Filippo Sensi, dice ma insomma mi pare un po' troppo chiedere che quello venga qui ad ammettere le sue interferenze, stiamo indagando sulle interferenze, ma i 5 Stelle insistono, no, bisogna audire anche l'ambasciatore russo. I democratici rispondono: ma così legittima l'aggressione? No, beh, non legittimare l'aggressione. A proposito di legittimazione dell'aggressore,
sì.
Quello l'ha scambiato dalla Russia con gli Stati Uniti, secondo Rosalba Castelletti è un trafficante di tecnologie militari, non è un solo manager. Chiusa la questione, l'Italia ieri si è fermata per il secondo giorno consecutivo per la visita di Re Carlo. È inutile, siamo degli inguaribili provinciali, perché facciamo grandi inni alla Repubblica, ma quando arriva un re c'è una corsa di io sono stato invitato, tu non sei stato invitato. Ieri, come avevamo annunciato ieri mattina, è andato a Ravenna. E lì leggo dell'articolo di Enrica Roddolo sul Corriere della Sera, l'imprenditore Ferdinando Marchetti, Correa San Vitale, abbiamo parlato dell'imperatrice Teodora, mi ha detto che vorrebbe tornare, ha chiesto di mia mamma Lidia, pensa, è geniale come questi sovrani sanno preparare, meglio di Berlusconi, sanno preparare
certo.
Le visite, quello gli ha chiesto a Marchetti della mamma Lidia, tu che ne sai della mamma Lidia?
Io zero, Marchetti.
Carlo Cracco, l'ho trovato in ottima forma, infaticabile come
anche
Mattarella.
Cracco.
Ma c'erano tutti, ovviamente sono andati tutti, però l'Oscar di presenzialismo ne ha i titoli, perché lo conosce da una ventina d'anni bene, è a Carlin Petrini. Carlin Petrini imperversa e dà un articolone alla Stampa, un'intervistaona, una bella intervista a Viola Giannoli su Repubblica. Parentesi, io consiglierei, quando uno vuole magnificarsi, dia una sola intervista o faccia, perché se sei in onda tutti i giornali, come nelle presentazioni dei libri
mi ha fatto impazzire il titolo che c'è sulla Stampa, perché dà proprio l'ordine della cosa, è il titolo
Re Carlo
Mattarella e la difesa della terra, cioè come a dire occhio, buoni perché io vengo prima di Re Carlo, di Mattarella e della difesa della terra.
Che non hai notato che anche a pagina 18 c'è sempre io Mattarella.
Mio nonno mi diceva sempre, si dice l'asino mio e io, però vabbè, insomma, non
vabbè. E lui trionfante, lo scorso 7 febbraio, con non poca sorpresa avevo ricevuto dalla Casa Reale inglese l'invito alla serata gala che si è tenuta appunto in quella che fu la sua residenza quando era principe di Galles, dedicata a Slow Food. È vero che sono amici,
ma certo,
che
certo.
Si conoscono almeno, io non so. Però fa un po' ridere. Tempo fa mi chiamò perché era interessato a sviluppare per conto dei prodotti di salumeria con il savoir-faire italiano e i maiali inglesi. Ora produce una coppa semplicemente strepitosa. Mi avevano invitato, ma ha detto vabbè, siete entrambi i miei amici, ma con due capi di Stato cosa ci vengo a fare? Re Carlo è stato molto contento che il Papa, perché infatti anche mi sono stupito, poteva mettere io il Papa, poteva mettersi un poncio anche lui, io il Papa, Re Carlo, io sono repubblicano, dice Magnosco, se Bergoglio mi definisce Pio, perché dice che ho pietas della natura, ma lui e il re sul fronte ambientale hanno fatto e fanno tuttora moltissimo. Onore al pensiero di Carlin Petrini, però diciamo non è stato assalito dal demone della sobrietà, ecco, questa volta non è stato, sai, lui che ha sempre questa cosa di essere sobria, questa volta io. Dunque, altre cose sono minori, ma se ho finito il tempo dimmi.
Sì. Sì, abbiamo sostanzialmente finito.
Tempo. Ci sentiamo lunedì.
Dai, ci sentiamo lunedì, caro Paolo. Buona giornata. Ciao e buon weekend. Ciao.
24 mattino.
I conti li ha fatti Mattia Feltri ieri sulla stampa. Ad oggi siamo a un suicidio di carcerato ogni 3,57 giorni. L'anno scorso, che fu quello del record, fu uno ogni 4,14 giorni e siamo lontani dal periodo estivo. Il periodo estivo è quello ovviamente più difficile in un sistema carcerario che è fortemente sovraffollato e nel quale ovviamente col caldo potete immaginare bene che cosa succede. Si cercano soluzioni, naturalmente tra queste c'è qualche progetto di edilizia carceraria, per il momento limitato, lo ha raccontato bene un ingegnere che si occupa di edilizia penitenziaria l'altro giorno, il nostro Alessandro Milan. Si sta pensando a dei moduli non dissimili da quelli utilizzati per strutture temporanee, ma a poco servono, parliamo di centinaia di posti quando ne servirebbero migliaia, e si ragiona su altre possibili soluzioni. Ed è la questione carceraria che parliamo questa mattina, perché lo ricordiamo sempre, non piacerà a molti sentirlo, però la condizione carceraria è una delle misure della civiltà di un paese e la situazione che c'è adesso nelle carceri è una situazione di inciviltà. Siamo con Raffaella Calandra, inviata del Sole 24 Ore, voce ben nota, come sapete, di Radio 24, per tanti anni è stata solo nostra e adesso è soprattutto del Sole. Raffaella, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te, nostri ascoltatori.
Sì, realizzato in questi mesi una serie di reportage esattamente dalle carceri, sono le voci di dentro e di fuori l'Italia che non ascolta i reclusi, e il reportage della nostra Raffaella Calandra per il Sole 24 Ore in cui ha raccontato le carceri italiane. E Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, buongiorno De Fazio e bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Ricordiamo, noi abbiamo parlato di suicidi di detenuti nelle carceri, ma tra gli uomini della polizia penitenziaria il tasso di suicidi rispetto alla popolazione normale, ma anche agli altri uomini delle forze dell'ordine, è molto più elevato, a testimonianza che, per così dire, quella condizione carceraria colpisce tutte le persone che la frequentano. Allora Raffaella, inizierei da te sull'idea che ti sei fatta in questo giro, nel toccare con mano quello che succede nelle carceri.
Simone, partirei dall'ultima giustissima osservazione che hai fatto. Il carcere è un luogo di comunità dove, se le condizioni di vita non sono negative, sono brutte, sta male chiunque, sta male chi è ospite tutto il giorno, quindi i detenuti all'interno delle strutture penitenziarie, sta male chi ogni giorno entra in quei cancelli per prestare il proprio prezioso e fondamentale servizio, come gli operatori, degli agenti della polizia penitenziaria, come gli educatori, come i direttori, come appunto tutte le figure che vi lavorano. L'idea che mi sono fatta è che nel mondo del carcere c'è una pluralità di criticità che richiedono molto tempo per essere affrontate, mentre insiste una condizione di forte emergenza. E il tema delle decisioni è proprio questo, cioè avviare dei segnali che possano migliorare su un tempo relativamente breve le condizioni del momento, ma senza dimenticare la necessità di una prospettiva a più lungo raggio. Faccio qualche breve esempio. Allora, il tema del sovraffollamento è sicuramente quello più lampante, quello più evidente, che è evidente nei numeri, è evidente nelle condizioni di, non so, nel carcere di Canton Mombello a Brescia ci sono fino a 15 persone in una sola cella, per quanto grande, ma con un solo bagno e con una anacronistica turca dentro quel bagno, condizioni difficili, appoggio reale, condizioni difficilissime a Sollicciano, tant'è vero che la magistratura di sorveglianza ha in diversi casi ordinato il trasferimento dei detenuti che avevano fatto ricorso, e c'è un centinaio di ricorsi. Il sovraffollamento quindi come causa più lampante, ma le condizioni del carcere diventano così critiche perché c'è un inadeguato supporto psicologico e psichiatrico ai detenuti che vi sono all'interno, come anche al personale che vi lavora, che appunto nella quotidianità faticosa ha bisogno di un suo supporto. E nonostante i 5 milioni che qualche tempo fa il Ministero della Giustizia aveva stanziato, è del tutto inadeguato per unanime valutazione, con grandi differenze. Ad esempio, a Siracusa meno di 30 euro all'ora, che è la media, vengono pagati in modo lordo i medici specializzati per il supporto psicologico, sui 90 a Trento, quindi una condizione molto diversa, che è anche la spia della diversa condizione della gestione della salute in carcere, che ricordiamolo è competenza del Ministero della Salute, non della Giustizia. Per concludere, e ci sarebbero molti altri aspetti, sì, soltanto una gestione, diciamo, complessiva di tutti i fattori che insistono all'interno del carcere, quindi l'edilizia, quindi la salute, quindi il lavoro che è cruciale per la rieducazione, quindi l'attività sportiva, quindi tutte quelle, l'università, lo studio, tutte quelle occasioni di contatto e di ponte, come si suol dire, tra il dentro e il fuori, possono cercare di introdurre un meccanismo di miglioramento nella vita nel carcere che poi porta anche ad una riduzione del tasso di suicidi, che è da leggere anche però con la tipologia della popolazione carceraria, dove c'è sempre più un carcere cosiddetto di marginalità, persone che fuori non hanno nessuno.
Allora, prima di andare alla pausa e poi parlare con De Fazio, c'è un piccolo punto che vorrei sollevare, e lo vorrei sollevare con i tanti ascoltatori che, come al solito, quando affrontiamo questo tema ci dicono sono delinquenti. Allora, primo punto, no, nel senso che all'interno delle carceri ci sono anche molte persone in custodia cautelare. Questo vuol dire che sono delle persone che magari non sono nemmeno andate a processo e che potrebbero risultare innocenti. Ce ne fosse anche solamente uno che si trova in una delle condizioni nelle quali ci ha raccontato Raffaella Calandra, sarebbe una cosa gravissima, e questo è un primo punto. Ci sono persone che sono in carcere per piccoli reati, moltissimi sono tossicodipendenti e quindi sono dentro per reati di droga, ma in realtà sono dei tossicodipendenti. Se la condizione carceraria resta quella che è, quando queste persone escono dal carcere, hanno finito di scontare la pena che devono scontare, tornano inevitabilmente a delinquere, perché la condizione nella quale si trovano all'interno di quel carcere, cioè quello che intendo è che è un bene anche per la società che le carceri funzionino bene e siano in una condizione umana. Però io so che questo è un ragionamento, è minoritario il ragionamento nel paese. Andiamo al traffico e poi passiamo a De Fazio.
24 mattino.
Dunque, Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA, della Polizia Penitenziaria, la vostra lettura, la sua lettura.
Ma guardi, la dico intanto con una battuta. Noi avremmo voluto ascoltare ieri alla question time in Senato dal ministro Nordio quello che ha detto poco fa la dottoressa Calandra. Invece il ministro ha introdotto una serie di ulteriori contraddizioni, come spesso fa, rispetto a quella che è la situazione penitenziaria. Purtroppo è vero, nostro malgrado, quello che è stato detto, e introduco una lettura da un'altra spaccettatura rispetto a quella che è stata evidenziata. È vero, nella comunità penitenziaria la situazione oggettiva gravissima dei detenuti, che è indecente per un paese civile, come ha ricordato anche il presidente Mattarella, si riflette inevitabilmente sulle condizioni di lavoro del personale. Ma è vero anche il contrario, che le condizioni di lavoro del personale si riflettono poi su quelle detentive, per cui le due cose sono legate a doppio filo. E oggi, a fronte di oltre 16.000 detenuti in più rispetto alla capienza disponibile delle carceri, mancano anche almeno 18.000 unità alla polizia penitenziaria, secondo una quantificazione fatta dallo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria su una capienza detentiva per 50.000 posti e non rispetto alle oltre 62.000 presenze attuali. Questo inevitabilmente produce carichi di lavoro inenarrabili, turnazioni di servizio che si protraggono ben oltre le 12 ore, raggiungendo le 14, 16, 18, talvolta 24 ore ininterrotte, con la compressione di elementari diritti anche di rango costituzionale, un sacrificio enorme, straordinario, che non viene pagato, e quando viene pagato viene pagato meno del lavoro ordinario. La polizia penitenziaria nel solo anno 2024 ha subito 3.500 aggressioni, è evidente che quel personale, come dire, svolge male il suo lavoro e non è, diciamo, nel profondo del suo animo neanche ben disposto. In pratica si tratta di operatori, donne e uomini in divisa, che scontano anche loro le pene dell'inferno per la sola colpa di essere al servizio dello Stato. Allora è chiaro che sono necessarie riforme complessive, che purtroppo non si intravedono nei progetti governativi, che, come dimostrano anche le parole di ieri di Nordio, sono molto contraddittorie. E purtroppo il carcere evidentemente togliere la speranza. Nell'anno del giubileo della speranza avviene anche questo. Avete ricordato il dato sui suicidi: sono 27 i detenuti che dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita. A questo bisogna aggiungere un operatore, e il governo continua, come suol dirsi, a pestare l'acqua nel mortaio, perché è evidente che 340 posti detentivi circa realizzati in una sorta di container non servono a nulla. Basti pensare che 340 detenuti attualmente entrano in carcere ogni due mesi. Per cui, come dire, di fronte a 16.000 detenuti in più, ben altre sarebbero le misure. Poi non si capisce Nordio quando dice non c'entra niente il sovraffollamento, c'entra poco con i suicidi, però il commissario straordinario per l'edilizia sarà utile a ridurre i suicidi. Cioè, è evidente che non ci sia un progetto, e non si guardi a quelle questioni che anche lei ha ricordato, cioè i detenuti tossicodipendenti. Aggiungerei i malati di mente, che non vengono gestiti. Noi abbiamo una situazione abbiamo una situazione kafkiana dove teniamo in carcere detenuti malati di mente che non hanno un titolo giuridico per stare in carcere.
Allora, sono tutti punti interessanti. Tra l'altro, voglio dire, visto che avete sentito la voce di De Fazio, molto dura con il governo, noi abbiamo invitato un rappresentante dell'esecutivo ad essere con noi, perché torneremo su questo tema carcerario, che vi piaccia oppure no. Cara Raffaella, linee di soluzione, no? Là c'è questa grande divisione tra che in realtà, essendo un problema complesso, richiederà soluzioni complesse. C'è questa grande divisione tra edilizia carceraria, ci vogliono più carceri, ci vogliono carceri private, dice addirittura un ascoltatore, ci vogliono, e questa è una linea di tendenza, no? E poi c'è l'altra linea di tendenza, favorire le misure alternative al carcere, soprattutto per i reati minori, lavorare su tutto quel mondo che dicevamo, tossicodipendenti, malati psichiatrici. Che idea ti sei fatta?
Che servirebbe tutto quello che hai appena detto. La scelta del governo è quella di, per ora, di nominare questo commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, il cui piano, aspettiamo di conoscere nel dettaglio, come abbiamo scritto, dovrebbe portare a 7.000 in realtà nuovi posti per ospitare i detenuti, in parte recuperati dal recupero di celle che sono in disuso perché per varie ragioni, in parte da opere di manutenzione di raggi chiusi, in parte dalla costruzione di questi famigerati appunto blocchi di prefabbricati che andrebbero costruiti all'interno del perimetro degli stessi istituti penitenziari. Qui sta un po' un tema che è stato toccato anche ieri nel Question Time, perché ad esempio nel carcere Verziano di Brescia questo nuovo padiglione era stato programmato all'interno dell'area verde, che era un po' è il fiore all'occhiello perché è la parte trattamentale principale, però ieri mi è sembrato di capire che invece è stato detto che ci saranno degli espropri nelle terre circostanti, quindi per preservare anche l'area verde. Quindi edilizia penitenziaria è quella linea che è stata avviata per dare una maggiore diciamo velocità di risposte e di segnale, ma servirebbe tutto quello che tu hai detto. Per questo solo un'azione d'insieme, solo se diventa una priorità di governo e si mettano insieme tutti i referenti, tutti i ministri competenti, ciascuno nella propria parte, si riesce ad arrivare ad una soluzione che nel tempo, non sull'immediato, famosa necessità di avviare azioni che non diano risposte all'oggi, ma che creino le basi per una risposta più a lungo tempo, può cercare di alleggerire. Ci sono per tantissimi detenuti che hanno meno di un anno o meno di 3 anni da scontare, e questa è una cifra che anche i garanti hanno portato nell'attenzione negli incontri con il ministro, come pure giustamente ricordava De Fazio. Ci sono persone, una trentina, che sono in carcere senza aver titolo giuridico per esserci, perché sono state considerate malati di mente, ma ce ne sono anche altrettante 600 che aspettano un posto in una residenza con gli ex ospedali psichiatrici giudiziari, le REMS, che sono esatto, noi le abbiamo visitate, che sono piene, ne sono in costruzione anche lì nuovi posti, e che sono o con varie misure, dalla misura la magistratura di sorveglianza li controlla, o che sono fuori, con rischio anche per sé e per gli altri.
Ringrazio entrambi, grazie Raffaella Calandra, inviata del Sole 24 Ore, Gennarino De Fazio, segretario generale della WILPA, Polizia Penitenziaria. Torneremo su questo argomento. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Aina, Luca Ferrero, grazie a Carmelo Lauricella, in regia come sempre. Noi ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.